Francesco Schettino insegna economia politica presso l'Università degli Studi della Campania, come dicevo, è autore di monografie e articoli pubblicati a livello internazionale, tra gli altri la Review of Income and Wealth, il Journal of Economic Inequality e il World Development. Già redattore della rivista di marxismo La Contraddizione, è attualmente coordinatore europeo della rete internazionale per lo studio del debito pubblico. È fondatore dell'Università Popolare Antonio Gramsci ed è consulente della Banca Mondiale. Prego, Schettino.
Allora, buonasera a tutti e a tutte, confermatemi che il flusso audio è corretto. Ok, perfetto.
Perfetto, almeno per me sì.
E vi ringrazio per avermi invitato perché mi sembra una discussione, almeno fino a questo punto, veramente di rilievo. Ringrazio i relatori che mi hanno anticipato anche perché tante domande che io avevo e di cui non avevo risposta finalmente hanno intravisto una almeno analisi numerica e qualitativa. Come d'accordo con gli organizzatori, io oggi vi parlerò, cercherò di parlarvi di crisi, diseguaglianza e povertà. Chiaramente a prima vista, ecco, sono tre concetti molto complessi e questo lo premetto, evidentemente uno spazio di 20 minuti, mezz'ora non sono adeguati per riuscire ad essere esaustivo da tutti e tre i punti di vista che ho adotto, ma cercherò di collegarli e di connetterli a quello che tra l'altro chi mi ha preceduto ha esposto egregiamente, ossia l'attualità come vogliamo chiamare, del conflitto di classe, del lavoro, del mercato del lavoro, diamogli la declinazione che ci piace, ma insomma il significato è un po' quello, e più che altro mi lego alle ultime parole di Matteo, che mi è sembrato molto efficace quando ha sostenuto verso la fine appunto del suo intervento che le criticità che ora emergono durante il periodo della pandemia erano già esistenti e la pandemia ha agito di fatto come amplificatore di alcune criticità che evidentemente hanno subito un salto di qualità notevole e anche Giovanna Fulina e Valentina Pacetti precedentemente le hanno mostrate. Ripeto, le ringrazio ancora e anzi chiedo di mandarmi le slide appena possono perché sono dati veramente di interesse notevole. L'elemento del lavoro, in quanto tale, appunto, sembra non essere presente nel tema della mia relazione. Parlo di crisi, diseguaglianza e povertà, quindi sembrerebbe che non tocco né pandemia né lavoro, quando in realtà sono gli elementi cardine attorno a cui cerco di girare. Però faccio un passo indietro, proprio per non cadere nella trappola di pensare che ciò che sta avvenendo in termini di diseguaglianza e povertà sia stato prevalentemente determinato dalla pandemia. Che cosa? Io ho delle slide, non so, vabbè, intanto le metto, poi piano piano vediamo se discuterle singolarmente o andare avanti con la
Certo,
trattazione.
Schettino, signor Francesco, se puoi
Sì, ci
pubblicarle, le
provo.
puoi
Ecco,
presentare.
vediamo un po' se le vedete dall'inizio, se è partito dalla fine, vediamo un po'. Ecco qua,
Sì,
riuscite a vederle?
eccole. Perfetto.
E allora, insomma, dicevo, faccio un passo indietro per poi arrivare all'attualità. Questo titolo è esattamente coincidente con quello di un libro che ho scritto qualche mese fa insieme a un collega dell'Università di Macerata che è Fabio Clementi, che si chiama appunto Crisi, diseguaglianza e povertà, e che alcuni degli spunti di cui discuterò con voi, ovviamente, sono contenuti appunto in questo volume. Un tuffo nel passato, perché? Perché appunto, come dicevo prima, non bisogna, secondo me, commettere l'errore di attribuire alla pandemia, nonostante la gravità evidente, mondiale, insomma, a tutti quanti, a tutte quanti, tutte le negatività che possono emergere, soprattutto per quel che concerne la ristrutturazione del mercato del lavoro, perché di ristrutturazione del mercato del lavoro in Italia ne parliamo solo in Italia, ormai da quanto tempo, e appunto la questione non è esclusivamente di pertinenza nazionale. Abbiamo con noi Riccardo Antunes che ci racconterà sicuramente una dimensione più ampia come può essere quella del Brasile, ma è andata di pari passo appunto questa ristrutturazione continua, una ristrutturazione che ha visto inevitabilmente quelle criticità di cui parlava qualche minuto fa Matteo, andare prevalentemente contro uno dei due ambiti, no, delle forze produttive, evidentemente una gran parte degli appartenenti alla classe dei lavoratori. Cercheremo piano piano di capire un po' come si sono declinate l'elemento della crisi e come proprio attraverso l'elemento del lavoro la crisi abbia avuto una tendenza che poi si è scaricata in termini di diseguaglianza e povertà, che sono questioni di cui si parla tanto e purtroppo anche troppo a sproposito nell'ultimo periodo. Allora io vado sulle slide, così voi ovviamente mi confermate che si vede qualcosa. Ecco, questa è già una periodizzazione evidentemente sintetica di quella che è una storia ormai più che cinquantennale, che parte proprio dalla fine degli accordi di Bretton Woods, fondamentalmente dagli anni 70, anni 80, anni 90, fino ad arrivare a quest'ultimo evento che purtroppo non viene mai messo in evidenza, ma ve ne parlerò molto rapidamente, probabilmente adesso, forse un po' più avanti. In ogni caso, quello che si è cercato sempre di negare, e qui invece che noi dobbiamo affrontare, è che ogni crisi che c'è stata, ormai sempre più ravvicinata, sempre più profonde, abbia avuto una causa esogena, cioè quello che molti dei miei colleghi e soprattutto la stampa legata ovviamente alla classe che domina ha cercato sempre di affermare, che prima era la crisi petrolifera, poi la crisi delle dot-com, poi la crisi del capitale finanziario, la crisi dei mutui subprime, fino ad arrivare, ricordate, nel 2008 appunto a quella che ho citato un secondo fa, la crisi dei cosiddetti mutui subprime. C'è un bellissimo libro di Vladimiro Jacquet, La fabbrica del falso, che è scritto proprio all'indomani di quel periodo, riusciva a rintracciare, non ricordo se 100 o 1000 cause ipotetiche a una crisi che invece, come appunto sembra a noi, è strutturale sin dagli anni 70 e ha avuto evidentemente un andamento ciclico sempre al ribasso. Quindi l'elemento di aggiungere delle etichette come quella della pandemia, che è evidente che è qualcosa che ha cambiato tutta la struttura del mercato del lavoro e delle relazioni di produzione più in generale, ha avuto lo scopo di negare quello che poi è evidente soprattutto a chi è nato diciamo nel nuovo millennio e chi adesso fa l'università, che la crisi sembra non essere più una fase ma la normalità. Io vi devo dire la verità, come altre colleghe che insegnano all'università, ho delle difficoltà a spiegare la crisi a dei ragazzi che sono nati e hanno vissuto esclusivamente una fase di crisi più o meno profonda. Perché sui libri di testo, questo me lo potrà confermare anche Andrea, si parla di ciclo economico, cicli di espansione, cicli di recessione, ma i ragazzi di fatto non hanno proprio idea che cosa possa essere un'espansione. Ed effettivamente dopo 21 anni, che almeno 21 anni, in cui la tendenza, secondo la Banca Mondiale, ecco, non è che sono dati tirati fuori da un sedicente marxista rivoluzionario, i tassi di accumulazione si sono ridotti profondamente. Ebbene, una domanda bisogna cominciare a porsela: è il sistema in quanto tale ad essere in crisi ormai da mezzo secolo, ovviamente con delle piccole riprese, oppure dobbiamo ancora cadere nel tranello di individuare una etichetta particolare che è come se il sistema nella sua interezza fosse perfetto e dall'esterno arrivassero esogenamente delle cause che regolarmente lo portano in crisi? Ecco, se noi adottiamo una visione olistica più propria del marxismo, ci rendiamo conto, effettivamente, qui sono solamente alcune delle periodizzazioni, vedete sulla slide, che portano fino al 2019 una serie di episodi più o meno conosciuti che ci hanno appunto ormai fatto affogare in questa condizione di pandemia, che va inevitabilmente ad amplificare tutto quello che effettivamente non si è fatto o si è fatto solo relativamente nei periodi precedenti. Io faccio di nuovo riferimento a quanto ha detto Matteo in precedenza, mi sembrava molto di rilievo quando ha parlato dell'importanza scientifica di tirar fuori il plusvalore relativo, ed è giustissimo, perché l'intensificazione che lui ha descritto molto bene è sicuramente stata favorita dall'esplosione pandemica, ma è da quanti anni che assistiamo a questo. E aggiungo pure io, riprendendo anche quello che dicevano Valentina Pacetti e Giovanna Follin, anche plus valore assoluto, perché prolungamento smisurato della giornata lavorativa permette quello. Non so chi di voi due, adesso cerco di... No, sono state le prime relatrici. Scusatemi, è stato sempre Matteo. Parlava del fatto che attraverso le 8.000 ore, correggimi Matteo se ho scritto male, di straordinario non pagato si sono risparmiati ben 207 posti di lavoro, pari al 7% dell'intera forza lavoro che è stata considerata. E beh, questa è da manuale, sembra il capitale di Marx, scusate, ma c'è qualcosa che evidentemente non può essere intimamente, unicamente correlato alla pandemia. La pandemia è stata un episodio, sicuramente, speriamo l'ultimo, ci credo poco, però di questo tipo, però comunque ha amplificato delle criticità che già esistevano. E qui sono, ecco, vi ho indicato solamente alcuni episodi di quella che è stata la crisi almeno dell'ultimo decennio, che ormai in realtà queste slide sono anche un po' vecchiette perché sono quasi 13 anni suonati, ormai che va avanti. Dal salvataggio di Lehman Brothers, ecco, questo è un altro punto di cui si parla molto poco, questi due che sto cercando adesso di evidenziare, cioè di come la crisi che sembrava nata, quella del 2008, no? Quella del salvataggio di tante imprese ma non di Lehman Brothers, la crisi cosiddetta dei mutui subprime, che ha visto un elemento molto importante nella conflittualità, e questo è un altro elemento qualitativo importante per capire anche persino diseguaglianze, povertà e cambiamenti sul mercato del lavoro, ha visto appunto l'incrementarsi di una conflittualità, prima probabilmente latente, ma sicuramente già esistente, tra il capitale legato al dollaro e il parzialmente neonato capitale legato all'euro. Voi ricordate insomma tutta la costruzione dell'euro e quanto appunto la crisi del 2008 di fatto abbia affossato ogni velleità dell'euro. Insomma, si è parlato di crisi del debito, però in tanti hanno dimenticato una cosa che qui ho riportato nella slide, quella che è chiamata idea Dinner, ossia che è stato certificato dagli stessi speculatori di Manhattan che loro nel febbraio del 2010 decisero di fare un attacco speculativo contro gli elementi più deboli della catena del capitale europeo, che era evidentemente la Grecia. Molti di voi ricorderanno che la Grecia fu il primo paese a saltare per l'aria per tutte le malefatte, tra l'altro compiuto dai governanti in termini di debito, ma la Grecia a quei tempi rappresentava e ancora oggi rappresenta forse ancora di meno, ma l'entità complessiva della Grecia non va oltre il PIL di una regione italiana, se non ricordo male più o meno la regione Lazio ha un PIL simile a quello della Grecia. Insomma, immaginare che quella crisi così profonda in un paese sostanzialmente poco pesante come quello greco potesse creare così tanti dissesti a livello complessivo di un'intera area legata a una moneta forte come era l'euro, secondo me può essere inquadrata esclusivamente e appunto in questo tipo di conflittualità. Del resto, appunto, confermata e dichiarata da tutti coloro che parteciparono a questo pesante attacco speculativo ribassista nei confronti di titoli del debito pubblico greco, poi a seguire italiano e spagnolo, ricordate tutto quanto il periodo dello spread, a cui le istituzioni europee non potevano, anche per ragioni istitutive, reagire. Ricordate tutto il balletto della BCE che non poteva intervenire come prestatore di ultima istanza, ossia salvare gli stati. La faccio molto semplice, semplicemente per andare appunto avanti nel discorso. Quindi la conflittualità che poi appunto ha fatto sì che nascesse la cosiddetta, ecco, vedete qui un'altra etichetta, crisi del debito del 2011, di fatto ha permesso uno slittamento, se non altro dal punto di vista geografico, e se lo vediamo in termini di conflittualità, una vittoria praticamente definitiva del capitale euro nei confronti appunto di quello, scusate, del dollaro rispetto a quello dell'euro. Successivamente, da questo punto di vista, la Brexit ha inferto un ulteriore colpo mortale a quello che è appunto stato l'idea, insomma, di un capitale che poteva contendere l'egemonia mondiale a quello storico degli Stati Uniti d'America e del dollaro. Qualitativamente bisogna capire effettivamente da che cosa provenga tutto ciò, perché ripeto, le etichette che vengono normalmente appiccicate, che poi parzialmente riprendono degli elementi reali, non è che sono cose non vere, ma appartengono in qualche maniera a quella che è la parvenza della crisi, poiché in realtà la crisi proprio nella sua lunghezza è una crisi da sovrapproduzione, di fatto, che proviene da una finalità intrinseca della produzione del capitale, che è una produzione per lo scambio e non per l'uso. Io qui ho utilizzato molto spesso l'esempio dei vaccini, soprattutto dal punto di vista didattico, no? Perché insomma fa molto presa negli studenti riuscire a vedere come insomma loro, privati delle libertà più essenziali in metà obiettivamente complessa, si siano trovati appunto a fronteggiare una malattia, ma allo stesso tempo è capitato per esempio nella regione dove vivo io, che è la regione Lazio, noi avevamo qui vicino circa 32 milioni fiale di AstraZeneca, ricordate, no, vicino ad Anagni, la cittadina di Anagni, che erano chiuse all'interno di un locale molto ampio, e ovviamente noi invece non avevamo la possibilità di avere accesso al vaccino, e quindi nella stessa città, proprio nelle stesse, a pochi chilometri da dove erano contenute tutte queste fiale che dovevano essere la risoluzione del problema, invece continuavano a morire delle persone. Quindi in qualche maniera la finalità della merce capitalistica, qualunque essa sia, con il vaccino, adesso si discute tanto, come sapete, della questione dei brevetti, insomma con il vaccino ha mostrato l'intima natura delle merci, qualunque esse siano, cioè essere valore d'uso e valore di scambio. La produzione per il valore di scambio, cioè per uno scambio internazionale, è quello che in ultima istanza determina la sovrapproduzione. Allora adesso permettetemi di fare un salto, poi cercherò di mettere tutto quanto a sistema, lo so che non è semplicissimo, ma datemi la possibilità e abbiate la pazienza di seguirmi fino alla fine di questa trattazione, poiché passo sul piano delle diseguaglianze, anche qui un piano profondamente scivoloso, è una questione per sua natura multidisciplinare, che va necessariamente anche dal punto di vista statistico osservato da una pluralità, come vedremo anche in parte, di punti di vista, per cercare di ottenere una visione complessiva. Quello che vedete qui è anche un'immagine molto d'impatto, che anche questo utilizzo spesso a livello didattico, che mostra come, questa forse di qualche anno fa, adesso è peggiorata la situazione, come il globo possa essere suddiviso sostanzialmente in due parti, in cui l'1% della popolazione detiene una grandissima parte, la prevalenza delle risorse complessive, invece noi siamo tutti belli stipati, vicini vicini, nonostante l'enorme sull'assembramento dall'altra parte. Questo è un dato di fatto di cui ormai tutti parlano, e anche in questo caso si cerca di attribuire le attuali diseguaglianze, ne ho sentite parlare moltissimo, alla pandemia, come se fosse l'unica ragione della situazione attuale. Quello che cercheremo di dimostrare ancora una volta, e per questo ricordatevi sempre che sottostante le mie parole ci sono le ristrutturazioni sul mercato del lavoro a livello mondiale in tutto il periodo considerato, quindi dagli anni 70 a oggi, vedremo invece che la tendenza delle diseguaglianze era molto diversa, e con la pandemia probabilmente ha individuato un momento di salto qualitativo. L'abbiamo visto, le classifiche di Forbes, i nuovi ricchi, i proprietari di Amazon, di Facebook, di Google, nonché gli amministratori delegati delle Big Pharma, i proprietari di Big Pharma, si sono tutti arricchiti e sono diventati tutti miliardari, ovviamente. Questo però non toglie, e questo secondo me è un'operazione che noi dobbiamo stare molto attenti a fare, che le diseguaglianze anche in questo caso sono endemiche al sistema e hanno avuto uno sviluppo progressivo, e nella pandemia hanno subito un salto, ma non sono figlie esclusive della pandemia, altrimenti rischiamo di cadere nel tranello dicendo che vabbè, la situazione è negativa, un po' come dicevano i lavoratori di alcune delle vostre inchieste: io rinuncio ad alcuni diritti perché ho paura di perdere il lavoro, io accetto il sistema in altri termini perché la pandemia in qualche maniera mi costringe, no? Qualcuno di voi parlava del fronte comune contro il nemico, forse era Valentina precedentemente, parlando di crisi, emergenza, sacrifici. Ecco, anche in questo caso, se uno lega intimamente ed esclusivamente le diseguaglianze alla pandemia, finisce per dire: abbiamo avuto una crisi sanitaria internazionale, che ci vuoi fare? C'è diseguaglianza, c'è disoccupazione, rimbocchiamoci le maniche. Cerchiamo di dimostrare tutto il contrario. Per fortuna i dati ci ausiliano, perché i dati del 2020-2021 non esistono in termini di distribuzione, vediamo un po' quello che era successo. Questo era quello che veniva normalmente riportato all'interno delle statistiche ufficiali. Andrea sicuramente riconoscerà, se l'ha letto, insomma, comunque l'autore è Branko Milanovic, economista della Banca Mondiale, che attraverso questo grafico, che cercherò di spiegarvi molto velocemente, mostra come più o meno negli ultimi due secoli ci sia stato un incremento delle diseguaglianze, la curva più sale più vuol dire che aumentano le diseguaglianze, fino più o meno al secondo dopoguerra, dove c'è stata un'inversione di tendenza, cioè in altri termini quello che fino a qualche anno fa, forse fino a qualche mese fa, si continuava a sostenere, è che le diseguaglianze mondiali fossero cresciute fino al secondo dopoguerra, ma dal secondo dopoguerra in poi si fossero ridotte sostanzialmente. E la pandemia, questa è l'altra parte della storia ovviamente, che non può essere se non parzialmente ausiliata da numeri che hanno una necessità molto temporalmente molto elevata per essere collezionati, quindi non c'è una statistica chiara che lo dimostra. Comunque si diceva, la pandemia invece le ha fatte risalire nuovamente. Questo tipo di statistica in realtà è stata, diciamo, cozzava con la nostra esperienza. Io lo dico spesso, io lo faccio di professione, l'economista. lavoro proprio su questi dati anche con la Banca Mondiale, però tutti quelli che appartengono a questo mondo hanno la capacità di leggere, almeno empiricamente, praticamente, forse più che empiricamente, più preciso, quello che avviene e quello che vediamo nei nostri quartieri, nei quartieri popolari, nei quartieri anche della cosiddetta middle class o della lower middle class ancora meglio, vediamo che le differenze stanno crescendo e dovunque si va, in qualsiasi parte del mondo si va, forse in parte in Cina c'è qualche movimento che non è semplice da comprendere, ecco, la metto così per non aprire un altro tema che non mi va di affrontare perché altrimenti perderemo troppo tempo. E beh, insomma, comunque vediamo che dappertutto c'è una sorta di polverizzazione della cosiddetta classe media. Questo discorso, tra l'altro, è stato anche appurato dal punto di vista scientifico. Io mi ricordo i primi lavori che ho fatto, l'ho fatti proprio sul Brasile. Poi sono stati fatti sulla Cina, su stessa, sugli Stati Uniti d'America. Insomma, in tutto il mondo quello che appariva, ed è una cosa insomma che noi vediamo tutti i giorni, era una progressiva scomparsa e polverizzazione della classe media. Allora la domanda nasce spontanea: com'è possibile che invece gli economisti istituzionali ci raccontano di un mondo che sta diventando sempre meno disuguale? In altri termini, la loro, diciamo, gli economisti liberali, di cui non fa parte tra l'altro Branko Milanovic, che è l'autore di questa curva che voi vedete sulla slide, però in generale gli economisti mainstream, perché continuavano a sostenere una roba del genere? E beh, finalmente qualcuno ha cominciato a dire: sì, va bene la statistica, però cerchiamo di ragionare un po' anche sugli indici statistici, perché forse, come vi ho detto a principio, essendo punti di vista, bisogna un attimino perderci del tempo vicino. Questo è il Gini Index, quello che vedete, l'indice, diciamo, più utilizzato a livello mondiale almeno da un secolo a questa parte. Quello che trovate sui rapporti, quello che trovate, rapporti ufficiali intendo, di Banca Mondiale, dei vari ministeri. Piketty, che è un economista che francamente non ho mai apprezzato particolarmente, però nell'ultimo anno ha scritto un libro che adesso vi faccio vedere, perché ce l'ho, non per fargli pubblicità, avete capito che non ce l'ho molto simpatico, ma insomma ha scritto questo libro qua, spero che lo vediate, Capitale e Ideologia, che effettivamente mette in discussione in maniera chiara e inequivocabile questo tipo di narrativa. E quello che vedete qui è solamente uno dei tanti grafici che potrete trovare sul lavoro di Piketty, che ha a disposizione una potenza di fuoco in termini statistici con tutti i suoi collaboratori spaventosa. È tutto il contrario. Cioè, dal 1980 in poi, guardate un po', c'è una crescita della diseguaglianza intorno al mondo, in tutti i paesi. Vedete la linea rossa, la Russia, che ovviamente nel 91 cresce, ha un salto spaventoso, poi l'Europa cresce ma non tanto, e via dicendo. La domanda è: ma perché allora Branko Milanovic ci dice una cosa e Piketty ce ne racconta un'altra? Perché, come vi dicevo prima, qui il punto di vista adottato è parzialmente diverso. Vedete sull'asse delle ordinate un share of top decile in total income. Mutare il punto di vista per valutare effettivamente qual è il livello di diseguaglianza intorno al mondo genera addirittura delle controtendenze di questo tipo. In questo caso, e dal mio punto di vista ormai sostanzialmente viene adottata da tanti paesi e tanti studiosi più in generale, sapere quanta parte del prodotto viene effettivamente intascata dal 10% più ricco, lo vedete qui in interpretation, rappresenta in qualche maniera sia le diseguaglianze sia la cosiddetta polarizzazione, che è un altro fenomeno simile, ve lo riassumo molto brevemente, che rappresenta sostanzialmente due poli, e quindi, con quello che vi raccontavo prima, essere uno svuotamento della classe media. Vi ho qui riportato solamente uno dei grafici per non appesantire la trattazione e d'altra parte per farvi vedere come in realtà attualmente, se si prendono in considerazione appunto degli altri indici di diseguaglianza, si ottengono risultati molto diversi. Non è l'unico modo di vedere il mondo diversamente. Questo signore qua che vedete è il direttore dell'Uni Wider, un economista molto conosciuto, che attraverso un altro esercizio cerca di spiegarci come il fatto che in molti dicano che le diseguaglianze si sono ridotte al mondo dell'ultimo tempo deriva da una scelta chiara in termini statistici, ossia l'adozione di misure relative anziché assolute. E siccome è una persona che sa insegnare molto bene, ci fa un esempio che insomma, si può declinare in tante maniere, ma io cerco qui di farvelo vedere. Sostanzialmente prende due casi, Vietnam 1986 e Vietnam 2016, come se fossero due società comparabili, e si chiede: è più diseguale la prima o la seconda? La prima, quella del 1986, è composta da due individui, il primo guadagna $1 al giorno, il secondo ne guadagna 10. Quella del 2016 vediamo che tutti e due i soggetti componenti questa società si spostano in avanti, si dice così, in termini distributivi, in altre parole diventano più ricchi entrambi. E il povero rimane sempre più povero, ma invece di $1 riesce a guadagnare $8. Il ricco passa da 10 a 80. Ecco, insomma, io a lezione normalmente faccio la domanda: ma secondo voi è più diseguale l'una o l'altra società? Normalmente le risposte sono due, sono identiche secondo alcuni, secondo altri la seconda società, quella del 2016, è più iniqua, e sono due punti di vista diversi, ma la risposta potrebbe essere adeguata in entrambi i casi, perché se si dice che sono uguali, evidentemente si prende in considerazione, vedete qui, il discorso relativo, ossia il rapporto tra 10 e 1. Cioè, il più ricco nel 1986 è 10 volte più ricco del più povero. Così come nel 2016, perché 80 diviso 8 fa esattamente sempre 10. Quindi la distanza relativa è rimasta di fatto inalterata. Ma se noi guardiamo la differenza reale, la ricchezza reale che divide i due soggetti, dobbiamo fare non già una divisione, ma una sottrazione. E quindi quanti soldi in più ha il più ricco rispetto al più povero? Qui sono $9 in più, 10 meno 1. Qui i dollari diventano 72, 80 meno 8. Quindi, dice lui, adottare l'una o l'altra misura evidentemente crea delle distorsioni in termini di lettura della realtà. E guardate a livello mondiale che cosa diventerebbe. Questo è un esercizio che ha fatto lui stesso. La linea blu rappresenta l'adozione dell'indice delle diseguaglianze a livello relativo. Quindi quella che prende in considerazione i rapporti e, probabilmente avrete capito, quello che normalmente viene utilizzata nei rapporti internazionali, nei papers, negli articoli più importanti. Ecco, vedete, viene ribadita questa tendenza, presunta tendenza ribassista delle disuguaglianze. Invece, adottando l'altra declinazione della misura, quella assoluta, quello che vede le effettive differenze, rileveremo invece una tendenza che è molto più simile a quello che noi sappiamo, cioè una crescita delle diseguaglianze che va dal 1975, qui ovviamente i dati si chiudono, al 2010, in maniera abbastanza monotonica, anzi direi proprio del tutto monotonica, è completamente opposta rispetto all'andamento dell'indice di giri relativo. Questo a beneficio di Riccardo e degli altri, ovviamente. Latin America and Caribbean, quindi tutto il subcontinente latinoamericano. La linea blu, ricordate, dal 2000 in poi, quando si parlava dei risultati straordinari, in particolare del Brasile, in generale dell'America Latina, nel contenimento delle diseguaglianze. Vedete, dal 2000 in poi le misure relative ci parlavano di una riduzione delle diseguaglianze. Sarebbe bastato prendere in considerazione la versione assoluta per vedere invece che era successo tutto il contrario, e forse, qui lo metto giù come provocazione, il bolsonarismo da qualche parte poteva essere un po' prevenuto, se uno si fosse accorto per tempo che in realtà la società si era andata non esattamente rendendo più uguale, ma stava creando dei semi abbastanza preoccupanti, che poi probabilmente, appunto, sono finiti politicamente all'interno della questione di Bolsonaro. Chiedo gentilmente, ho perso il tempo, quanto ho ancora a disposizione?
Sì, guarda, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi guarda, 5 minuti direi che...
5 minuti, allora cerchiamo di andare più o meno verso le conclusioni. Anche il discorso della povertà viene narrata, vedete, questa è una slide pre-Covid, ovviamente. Sembrerebbe tutto in riduzione, anche qui la narrazione generale degli economisti è: il capitalismo ha generato la società più uguale possibile, vedi sopra, e l'abbiamo smentita. E d'altra parte ha ridotto la povertà sensibilmente, che è una cosa vera, questo è innegabile. Parlavo prima del Brasile: durante il periodo del governo Lula, se non sbaglio i primi due mandati di Dilma Rousseff, il numero di brasiliani che vivevano sotto la soglia di povertà si è ridotto drasticamente, se non sbaglio, da 53 milioni a 30 milioni o forse ancora qualcosa di meno, quindi dei numeri importanti. Però se uno guarda la composizione di questa slide si rende conto che effettivamente c'è qualcosa di strano. Ecco, i dati sono fermi al 2017 perché dal 2020 in poi la pandemia evidentemente tramite il mercato del lavoro, ricordatevelo sempre che io non lo cito ma ce l'ho sempre come filo che conduce tutte le analisi, ha determinato nuovi poveri e cercheremo di vederlo verso la conclusione. Anche la povertà, vedete dove c'è stato il grosso della riduzione della povertà? In quest'area verde, e quest'area verde appartiene a East Asia and Pacific. Allora voi direte, sì, insomma, la riduzione della povertà in Asia è quello poi di fatto che ha fatto sì che questa curva si riducesse. Io quando lavoravo in Banca Mondiale a Washington DC c'era un bellissimo manifesto sulla vetrata End Poverty. Beh, insomma, le speranze non sono l'ultima a morire, come si dice. Però se uno guarda invece quest'area celeste, che è l'area dell'Africa subsahariana, quella probabilmente in cui la povertà è più profonda, qualche dubbio gli viene. Specie se si considera che a contribuire a questa riduzione profonda della povertà a livello locale in termini asiatici, ma a livello mondiale anche, è evidentemente stata la crescita poderosa della Cina. Se uno semplicemente guarda questi due grafici, anche questi provengono dal lavoro di Branko Milanovic, ci si rende conto che la Cina, insomma, che negli anni fine anni 70 aveva una quantità di poveri, di persone che vivevano sotto la soglia della povertà spaventosa, è cresciuta in maniera imponente fino a superare in termini di percentuale di proprietà di GDP, di possesso di GDP, addirittura gli Stati Uniti d'America. Quindi è diventata di fatto la potenza egemone dal punto di vista economico a livello mondiale. È evidente che la popolazione cinese sia molto dissimile da quella statunitense. Ma in questa crescita, ecco, c'è questa riduzione, c'è questa tendenza riduttiva. Stesso discorso per l'India, come vedete, ha superato in termini di importanza economica gli Stati Uniti d'America nel suo complesso. Dunque, anche la povertà, vediamo che non è stata esattamente ridotta secondo le leggi del mondo liberale o del neoliberismo, più precisamente dello sviluppo della mondializzazione del sistema di capitale, direi io. Bensì, alcuni casi specifici, tra l'altro la Cina, elemento contraddittorio di tutto lo scacchiere mondiale, la Cina che si definisce socialista, che è un partito comunista che governa, quindi insomma, mescolando le carte in una maniera abbastanza difficile da decifrare, comunque ha fatto sì che l'effetto povertà fosse positivo sicuramente, pur permanendo delle sacche di povertà molto importanti. Ma qual è il collegamento tra crisi di diseguaglianza e povertà? È quello che vi dicevo prima, l'elemento del lavoro. Queste sono solamente alcune cose che ho preso recentemente dal International Labour Organization. Vedete, sono tre istogrammi che rappresentano l'andamento, no, della Central Middle Income Class. Vedete già da soli che la gran parte della riduzione della parte centrale della distribuzione, diciamo noi in statistica, si è trasferita nella Bottom Income Class, quindi c'è stata una sostanziale proletarizzazione, vedete, già dal 91 al 2012, quindi in tempi assolutamente non sospetti. Anche dal punto di vista dell'impiego, questo grafico magari vi può tornare comodo, visto che voi ve ne occupate direttamente, l'ho preso da un paper del 2020 di Marta Fana, di altri coautori che francamente non ricordo, lo trovate agevolmente in internet, e anche in questo caso vedete come la pandemia, quindi il Covid-19, arriviamo all'attualità, abbia agito sul mercato del lavoro di fatto andando a far sì che le attività chiuse nella prevalenza degli stati, qua Germania, Spagna, Italia, Polonia, Svezia, Regno Unito, abbia riguardato low paid jobs, quindi quei lavoratori che effettivamente erano già precari e vulnerabili, perché come già avete detto voi e sicuramente chi mi seguirà continuerà a dirlo, il problema della precarietà e della vulnerabilità è qualcosa che è connaturato al sistema di capitale e che quindi è di fatto strutturalmente ineliminabile, perché come ha dimostrato sia Matteo sia chi ha preceduto Matteo, la tendenza a voler aumentare lo sfruttamento, perché poi di questo parliamo quando parliamo di ridurre la porosità attraverso il plusvalore relativo, quindi l'intensificazione o il prolungamento smodato della giornata lavorativa, è qualcosa che è necessario, la chiamava Marx una delle principali cause antagonistiche alla crisi. Ecco come si collegano i due fatti. Qui lo vediamo, questo è il mondo, questa è la colonna che riguarda il mondo, e qui all'interno di questa statistica, se non sbaglio sempre di Ilostat e di ILO, quindi delle Organizzazioni Internazionali del Lavoro, vediamo che il numero di lavoratori poveri e sostanzialmente a quei poveri li ho tolti in realtà, vulnerabili, ecco, solo quasi il 50% della popolazione. Poi ci sono anche i lavoratori invece che sono percettori di salario, che evidentemente, come purtroppo voi sapete meglio di me, sempre più si stanno spingendo verso appunto quelle che sono delle sacche di povertà, essendo definiti addirittura working poor. Vado rapidamente verso le conclusioni, ma avendo toccato talmente tanti temi, immagino che magari qualcosa la vogliate approfondire, sono assolutamente disponibili in questa o in altre sedi. Mi preme però ricordare appunto che l'accumulazione di miseria e di capitale, ossia povertà, diseguaglianza e polarizzazione di classe, sono il risultato dello sviluppo del modo di produzione del capitale, tendenza che ovviamente, come abbiamo visto, si acuisce nelle fasi di crisi. Il salario presuppone il lavoro salariato, il profitto presuppone il capitale. Queste forme determinate di distribuzione presuppongono quindi determinate caratteristiche sociali delle condizioni della produzione, determinati rapporti sociali tra gli agenti della produzione. Un determinato rapporto di distribuzione è di conseguenza solo espressione di un rapporto di produzione storicamente determinato. Quindi, e questo è Marx, il carattere storico di questi rapporti di distribuzione è il carattere storico dei rapporti di produzione, dei quali si esprimono soltanto un aspetto. La distribuzione capitalistica, e questo è un elemento politico molto importante, è distinta dalle forme di distribuzione che derivano da altri modi di produzione, ed ogni forma di distribuzione scompare insieme con la forma di produzione determinata a cui essa corrisponde e da cui deriva. In altri termini, sia l'elemento delle diseguaglianze che l'elemento della povertà sono elementi connaturati allo sviluppo del capitale, in quanto presupposto posto, come direbbe qualcuno più colto di me, e quindi sia presupposto che risultato dello sviluppo capitalistico. Questo è il libro di cui vi parlavo all'inizio, che ho scritto con Fabio Clementi dell'Università di Macerata. Stiamo preparando una seconda edizione. Abbiamo avuto la buona notizia che due editori, uno diciamo olandese, inglese, e uno statunitense, lo pubblicheranno a partire in lingua inglese, ovviamente a partire da settembre di quest'anno. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Francesco, io avrei una domanda per te, ma me la riservo dopo, quando appunto discuteremo un po', porremo le domande a tutti i vari relatori e anche a te. Adesso puoi chiudere la presentazione, Francesco, scusami. Ecco, grazie. Dunque adesso do la parola al professor Riccardo Antunes. Tutte le squadre di calcio vogliono avere un brasiliano nelle loro fila. Noi abbiamo la fortuna di poter avere anche noi un brasiliano fra le nostre file stasera. E quindi, appunto, piacere di dare la parola a Riccardo Antunes dell'Università, scusatemi,